no, direttamente l'esperienza, e fare un discorso più generale. Ringrazio molto la Fondazione Di Liegro, la dottoressa Di Liegro, Giuseppe, per questo invito, e chiedo scusa se intervengo, come dire, interrompendo la sequenza della tavola rotonda con un intervento, diciamo così, multimediale, forse un po' vivacizza, o spero insomma che non annoi, perché avevo bisogno un po' di rendere più schematiche alcune cose, perché sono concentrate e richiedono un po' di dire, mostrando alcune diapositive forse è più facile anche penetrare un po' il discorso. L'abitare, perché è in linea, diciamo, con quello che è stato detto finora, con cui sono d'accordo, e che è un aspetto essenziale, diciamo, perché il decorso del disturbo mentale grave è un discorso tipicamente a lungo termine, certamente non forse parlare di cronicità ormai, diciamo, come dire, non è politicamente corretto, oppure forse è proprio errato, perché sarebbe giusto parlare di persistenza e anche con una variabilità nel tempo, cioè i decorsi non sono uniformi, non è una degenerazione progressiva, no? Sono, come vedremo, molto variabili, no? E in tutta questa, diciamo, corso di vita che coincide col corso di malattia, la funzione abitativa ovviamente è così ovvio che probabilmente viene anche, diciamo così, sottovalutato questo aspetto della vita, no? La vita del paziente come la vita di ognuno di noi. E una pista breve per capire di che cosa parliamo, contestualizzare. È stato detto prima, molti studi retrospettivi, insomma, che hanno considerato i decorsi a lungo termine della schizofrenia, che poi, come dire, è il disturbo, come dire, paradigmatico dei disturbi mentali gravi esistenti, che possono coprire praticamente tutto l'arco della vita. E, contrariamente al paradigma biomedico tradizionale, no, di derivazione crepeliniana, insomma, che fa coincidere, diciamo, la prognosi con la diagnosi, nel senso che se è schizofrenia è allora inguaribile, no? Per essere così molto sintetici. Invece una serie di studi in molte parti del mondo hanno confermato in maniera abbastanza, diciamo, con concordanza di risultati, che una percentuale elevata di pazienti nel corso di molti anni, vedete, gli anni di follow up sono molto sono variabili, ma comunque sono decenni, e i numeri di pazienti sono molto alti, quindi è consistente, diciamo, i numeri sono dimostrativi, insomma, ecco. Hanno dimostrato che una percentuale, scusate ma se balla questi mouse così, ecco, una percentuale elevata, diciamo, vedete, dal 46 al 68% di tutti i pazienti dopo molti anni risultano guariti o significativamente migliorati. Ora vabbè, saltiamo tutte le possibili, diciamo, controversie su che cosa può significare significativamente migliorati, ma comunque, diciamo, è un dato grossolano ma indicativo. Ma quello che se ne ricava da questi dati, la cosa più importante, è che sembra che, appunto, gli esiti sfavorevoli non sono assolutamente una caratteristica essenziale del disturbo, ma sono nel corso della vita, nel corso della malattia, diciamo, sembrano essere piuttosto una conseguenza dell'interazione tra la malattia, diciamo, no? L'individuo con la malattia e il suo contesto sociale ed economico. Questo ci porta in là, ci aiuta a fare un'ulteriore, diciamo, ipotesi, che anche il contesto sociale ed economico sono anche le legislazioni, le politiche sanitarie, come i servizi si organizzano, le pratiche che adottano, no? Possono condizionare gli esiti, evidentemente, no? Organizzazioni diverse, pratiche diverse, pregiudizi, come si diceva prima, possono influenzare poi alla fine il decorso della malattia e quindi la possibilità che abbia un corso più o meno favorevole. Anzi, potremmo dire che possono favorire, ma addirittura ostacolare, no? Ci possono essere pratiche, legislazioni, politiche sanitarie che dall'alto possono imporre, come diceva bene Fioretti prima, no? Soprattutto, diciamo, per dirle una parola, la mancanza di flessibilità, che è inevitabile perché probabilmente siamo in contesti istituzionali e anche per una serie di ragioni e di vincoli non ci possiamo permettere di essere molto flessibili, però purtroppo è chiaro, è abbastanza chiaro, che la flessibilità è una caratteristica essenziale man mano che la vita del paziente, diciamo, tende a tornare nella normalità, nei luoghi naturali, nelle attività naturali, tanto più è necessaria una flessibilità del servizio per adattarsi, diciamo, alla naturale adattamento dell'individuo, no? Che può avere delle storie diverse e dei percorsi diversi. La premessa. Adesso brevemente vediamo che cos'è, per chi non lo sapesse, diciamo, esattamente, la residenzialità psichiatrica. È un fenomeno che in Italia, per esempio, è negli ultimi 20 anni che si è, come dire, implementata in maniera così diffusa, no? E, alla fine degli anni 90 non avevamo praticamente, avevamo un numero insignificante di strutture residenziali, cioè quelle strutture nelle quali il paziente sta per 24 ore al giorno per molto tempo, per periodi prolungati, o anche con un certo grado di assistenza inferiore alle 24 ore, ma comunque istituzionali, no? Cioè dei luoghi appositamente ideati, concepiti e fatti funzionare con lo scopo di tenere il paziente per un certo periodo all'interno. E c'è stato un incremento esponenziale negli anni 90, si è passati appunto addirittura oggi probabilmente forse superiore a 25.000, ma comunque sicuramente non meno. L'altra cosa importante è che alla fine oggi il costo di questo aspetto di questa fetta dell'organizzazione dei servizi assorbe la maggior parte del budget, delle risorse economiche. E in pratica qualcuno ha detto recentemente, qualcuno autorevole ha detto che si è costituito in pratica, le strutture residenziali costituiscono il nuovo scenario per l'assistenza a lungo termine di disturbi mentali gravi, cioè praticamente, diciamo, per dirla in modo estremamente grossolano, si è sostituito al sistema manicomiale. Perché si è diffuso così? Innanzitutto perché c'è il concetto, diciamo, l'assunto che la permanenza del paziente in un certo luogo appositamente concepito e accuratamente predisposto favorisca i processi di cura e risocializzazione e riabilitazione. Secondo motivo importante è che costituisce una riduzione del carico sulla famiglia, come si è accennato prima, quindi è un'opportunità di allontanamento dal paziente nell'idea che spostandosi in un ambiente più adeguato possa avere un recupero verso una maggiore continuità e un'intensità anche maggiore. E poi non bisogna trascurare anche un aspetto molto, diciamo, un po' occulto, cioè che nei servizi ambulatoriali, dopo un certo numero di anni, perché tipicamente poi questi pazienti non arrivano in prima battuta nelle strutture residenziali, spesso arrivano dopo anni, a volte dopo più di 10 anni nelle strutture residenziali, e quindi, diciamo, i curanti che li avevano in carico nell'ambulatorio, diciamo, dopo un certo numero di anni hanno la necessità, come dire, di imprimere una svolta al decorso e di investire su una soluzione molto più intensiva. Quali sono le caratteristiche critiche? Brevemente. Innanzitutto c'è una grande confusione terminologica. Da una regione all'altra le strutture si chiamano diversamente, anche all'interno delle regioni, a volte anche all'interno di una stessa ASL vengono date denominazioni diverse. Tanto più diverse quanto più si avvicina, diciamo, al mondo reale, no? Quanto più i livelli di assistenza sono bassi. E qual è il problema? È che dietro la confusione si possono celare, c'è il rischio, insomma, che si celino poi approssimazioni anche in merito agli aspetti organizzativi e anche alla qualità stessa delle strutture, no? L'altro aspetto critico è che, questo è stato diciamo studiato 10 anni fa in un progetto di ricerca nazionale, che ha dato questo risultato sul turnover, cioè su come si ricambia l'utenza nella struttura. Ecco, il 38% delle strutture in un anno non dimette pazienti, neanche uno, e il 31% ne dimette uno o due. E badate, non perché i responsabili delle strutture ritengano che debbano stare lì ancora i pazienti, ma perché non ci sono soluzioni alternative dopo la dimissione, capite? Quindi, voglio dire, è un fatto estremamente importante questo. Poi si comincia a vedere, non ci sono ancora studi pubblicati, ma insomma è abbastanza evidente come impressione immediata, ma anche, come dire, condivisa, che è iniziato il revolving door, quello che c'era prima, che veniva segnalato a suo tempo nei servizi di diagnosi e cura, cioè che usciti da una struttura residenziale il paziente poi ritorna a casa oppure a un altro percorso e poi ritorna di nuovo nella struttura, quindi si ricrea questo meccanismo della porta girevole. E poi l'altro aspetto è che viene continuamente segnalato il rischio che il paziente entra nella struttura, prevedendo poi di uscirne dopo un certo periodo, ma siccome appunto il dopo, la situazione successiva, perché la struttura residenziale dovrebbe essere un segmento del percorso del paziente, no? Dovrebbe durare 2 anni, 3, 4, ma dopo ci dovrebbe essere la cosiddetta restituzione sociale del paziente, altrimenti le strutture residenziali rischiano di diventare case per la vita, però non case per la vita con le caratteristiche delle nostre abitazioni dove viviamo noi, ma isolate e quindi con un effetto segregante e quindi con un tradimento, diciamo, sostanziale della missione della psichiatria di comunità, che è quella dell'inclusione sociale. Allora, per sopperire a questo è stato concepito un paradigma che prevede che, proprio per favorire, diciamo, l'uscita dal circuito, si prevede la struttura sulle 24 ore, poi dopo un certo tempo quella sulle 12 ore, poi su 8 ore, poi 6 ore, cioè c'è un paradigma diffuso, anche molto implicito, però è stato adottato anche nei progetti obiettivi del 98-2000 e anche ripreso, in fondo accennato, nell'indirizzo, che si debbano prevedere in ogni territorio una serie di strutture differenziate come protezione, no? Per cui il paziente sta prima sulle 24 ore, poi 12, eccetera, e quindi se per caso peggiora ritorna indietro, ma il fine ultimo è che poi alla fine, dopo aver esperito questa filiera di strutture, debba uscire e verso la vita indipendente. Ricordo una cosa che è importantissima, che mentre avviene tutto questo, la famiglia ha un suo corso naturale, c'era il paziente, c'era anche la famiglia, cioè un paziente che ha 20 anni di storia di malattia, che ha esperito diverse strutture, si trova ad avere familiari che hanno più di 70 anni, quindi non è più la stessa famiglia, quindi si trova a un punto in cui, dopo aver esperito tutte le strutture, non ha più neanche le risorse familiari, no? Quindi è un grosso problema, una grossa sfida. Le dicevo, qui posso saltare perché se no mi dilungo, questo paradigma della transizione da una struttura all'altra in realtà da tempo si è rivelato fallimentare, perché implica sforzi economici che non si possono più sostenere. Poi quando in ogni struttura il paziente deve essere dimesso, allora nella struttura a più basso livello di assistenza dovrebbe essere subito disponibile il posto. Questo è difficile che accada sempre sistematicamente, quindi si rischia, diciamo, e poi passando da una struttura all'altra non si tiene conto che il paziente perde quei supporti che aveva costruito prima. Poi in tutto questo il paziente non può esprimere praticamente preferenze, perché anzi bisogna accontentarsi di trovare un posto e quindi non va dove dovrebbe andare, ma va spesso dove si trova posto. Poi c'è il rischio che si crei un circuito autoreferenziale, e poi c'è anche la cosa che una volta uscito così teoricamente per la vita indipendente, che non abbia ancora supporto, che ha bisogno di supporti, perché anche dopo, quando avrebbe finito tutta questa serie di interventi, è come se non avesse più bisogno di nulla, invece noi sappiamo che ha ancora bisogno. Quindi, come dice Saraceno, un sistema che è vincolato alla collocazione fisica spaziale del provider, cioè io istituisco le strutture e i pazienti, quindi, invece di avere una risposta flessibile sulla base delle variazioni del decorso, sono costretti, diciamo, a fare questi percorsi in cui gli elementi costanti e fissi sono le collocazioni spaziali delle strutture, no? Un altro problema è questo, che alla fine dei conti nelle strutture residenziali, questo per esempio il Lazio, vedete che sproporzione che c'è fra le strutture con copertura su 24 ore e quelle a più bassa assistenza. Ora, se devono transitare, vedete, è un imbuto, no? Non è possibile far transitare no? un numero elevato di pazienti in un piccolo numero, no? E quindi il rischio qual è? Il rischio che si accumulino a monte, con effetti ovviamente di aumento dei costi, eccetera. Che cosa è successo, per esempio? Per avere un punto di riferimento, c'è una, molti di voi la conosceranno, Ciompi, che poi è stato uno degli autori di questi studi retrospettivi sulla schizofrenia, hanno condotto, tra le altre cose, uno studio in cui molto chiaro e molto semplificativo, su 107 pazienti con disturbi mentali gravi prevalenti schizofrenici, dopo 9 anni solo il 10%, malgrado fosse un'esperienza di eccellenza, solo il 10% non aveva più bisogno di supporto psichiatrico e di assistenza dopo 9 anni. Però il 74% di questi pazienti avevano nel frattempo trovato una sistemazione indipendente, abitativa indipendente. Quindi questo, diciamo, dimostra che se le cose sono fatte in un certo modo, probabilmente non è indispensabile, non è necessario che il luogo della cura, no? cioè che l'assistenza venga erogata in una struttura istituzionale, cioè l'assistenza può essere erogata su base individuale, sulla base dei bisogni individuali, nel luogo che il paziente sceglie dove vivere. Quindi ci troviamo in Italia, insomma, in questa situazione un po' paradossale, che le strutture che erano state concepite come transitorie e preparatorie per la vita indipendente, di fatto tendono a sostituirsi alla vita indipendente. Poi la sperequazione tra numero di strutture sulle 24 ore e numero di strutture a minore assistenza impedisce, diciamo, la transizione, e quindi si ha un accumulo a monte. Non solo, ma anche nelle strutture a bassa assistenza è previsto un tempo di permanenza, quindi se non c'è un'uscita da quelle a bassa assistenza, tutto questo si ripercuote poi sempre a monte, no? E quindi questo rende stanziale e aumenta, in ultima analisi, l'aspetto segregante delle strutture, no? Perché di fatto i pazienti non partecipano alla vita della comunità perché sono in strutture che sono isolate fisicamente dal contesto sociale. E poi che alla fine di tutti questi percorsi, come ho detto prima, proprio quando vengono meno i supporti della famiglia, i supporti naturali della famiglia, si aprono baratri di cui abbiamo esperienza quotidiana. Qui vedo molti operatori che fanno esperienze di questo tipo e credo che possono confermare queste impressioni. Ecco, se non che si apre una possibilità che richiede un'estrema flessibilità però. Quindi non il continuum con le varie strutture a vari livelli di assistenza, bensì a un certo punto del decorso, come dire, si decide, si interroga il paziente, si ascolta, diciamo, quello che dice il paziente, e si è stato dimostrato in diversi studi a livello internazionale che i pazienti prevalentemente, nel 90% dei casi, preferiscono vivere per conto proprio. Ora, questo dice è ovvio, no? Cioè, c'è uno studio americano che dice i pazienti con disabilità psichiatrica non differiscono dal resto degli americani per quanto riguarda le loro preferenze abitative, no? Cioè, è una cosa ovvia, ognuno di noi ha bisogno di vivere in un luogo proprio, per conto proprio, no? Perché non i pazienti? E quindi... si rompe quel paradigma che dicevo prima, e da un certo punto in poi si decide di restituire questa dimensione abitativa naturale ai pazienti, garantendo però l'assistenza sulle 24 ore, ma non c'è bisogno che ci siano in situ gli operatori a sorvegliare, a controllare, no? L'importante è che i pazienti abbiano la reperibilità sulle 24 ore, che in caso di bisogno, quello che succede è che non ricorrono mai a questa reperibilità, quasi mai ricorrono alla reperibilità sulle 24 ore di notte, per esempio, no? Però è importante che ci sia, soprattutto, che poi è la base dell'empowerment, di cui si è parlato molto, è stata un'altra, diciamo, slogan che per molti anni ci ha accompagnato. L'empowerment è basato su che cosa? È basato sulla scelta e sul controllo del paziente, cioè su una restituzione di potere, no? Allora, se il paziente non ha scelta di dove vivere e non ha controllo, non può investire il proprio spazio di vita di significati personali, evidentemente viene meno proprio la base, la ragione dell'empowerment, no? Se noi siamo costretti da vincoli istituzionali a istituire strutture con regole, come dire, insomma, confini, perimetri, no? Che garantiscono noi dalle nostre responsabilità, alla fine priviamo il paziente di quella risorsa essenziale, no? Che ha dentro e che noi possiamo, come dire, sollecitare, far venire fuori nel momento in cui gli restituiamo potere e quindi gli chiediamo la responsabilizzazione, no?
Nino.
Sì, non parlo dopo, ma insomma ho bisogno di concludere, affatto. Funziona. Brevemente, bisogna avere disponibile, ecco perché la pubblica amministrazione mi sembrava, diciamo, coerente col contesto in cui stiamo. C'è bisogno di disponibilità di alloggi, ne parlavamo con Angelo Fioritti delle sue difficoltà a Bologna in questo senso, ci mette un anno e mezzo, no? Allora si possono spendere migliaia e migliaia di euro per strutture, vedete il caso del Lazio in cui oggi con questa trasformazione in atto il paziente potrebbe entrare dal ricovero ordinario e poi tenersi, diciamo, la struttura se lo tiene passandolo da un livello all'altro, di fatto senza magari farlo uscire più, no? Invece abbiamo bisogno di quello, si può spendere. La disponibilità di alloggi nel libero mercato è molto complicata, è molto complicati i meccanismi di chi prende la casa in affitto, ci sono dei vincoli, sono tutte cose che andrebbero discusse e superate. Quindi regolarità del contratto di locazione, aderenza alle norme condominiali, ambiente condiviso con pochi utenti, prossimità ai servizi, quindi non case date dagli enti a 20 chilometri dal centro, perché non serve, servono abitazioni che siano integrate nel territorio e vicine ai servizi. Soprattutto che ci sia il controllo dell'utente, che non ci siano regole non necessarie, che ci sia diritto alla privacy, come ognuno di noi la pretende, anche nei confronti degli operatori. Che l'assistenza sia individualizzata e flessibile, cioè non tutti, non è l'operatore che deve andare a controllarli tutti quanti, ognuno ha bisogno in periodi diversi di un certo livello di assistenza e di questo bisogna assolutamente tenere conto. Questo modello in America e nel Canada, negli Stati Uniti e nel Canada, è stato accreditato come best practice, cioè come una delle migliori soluzioni per l'assistenza a lungo termine. Concludo, diciamo, nel senso, già l'ho detto, vivere a casa propria costituisce già di per sé un potente impulso alla recovery, alla ripresa, all'inclusione sociale. È la risposta a un bisogno materiale universale valido per tutte le persone. Accresce il senso di controllo e la responsabilità sull'ambiente, restituisce al paziente un radicamento, gli si restituisce un pezzo di territorio stabile in cui appartenere. E permette ai servizi, tra l'altro, di seguire in vivo il miglioramento e la riabilitazione e di negoziare col paziente via via nel tempo i bisogni di assistenza. Vi ringrazio.